Omak yo mak taki. Kami ama davi ko benao ya no mami. E ya ta heri mau bi hion ka ho mak.
Siamo ad Harvard e l'aula universitaria è piena di persone che stanno per ascoltare una testimonianza di Davi Kopenawa Yanomami. La prima frase che dice è: ascoltate attentamente. Mi chiamo Davi Kopenawa Yanomami e sono qui per insegnarvi alcune cose. Il film del 2021 The Last Forest lo trovate su Netflix. Mette insieme un film ed un documentario e ci fa vivere 74 minuti con la tribù degli Yanomami. Il regista brasiliano Luiz Bolognese descrive il loro ambiente, i loro riti dal sapore ancestrale e anche le difficoltà che devono affrontare a causa di scelte governative, quelle del governo Bolsonaro, che non tengono conto dello spazio in cui vivono e delle loro tradizioni. È affascinante osservare noi umani attraverso la lente del nostro rapporto con le piante e con il verde. Kawanami nel film ci racconta di un rapporto di completa simbiosi, dimostrando che alle volte noi umani siamo capaci di permettere alla natura di essere tale, anche se spesso il nostro desiderio di controllo modella la vita vegetale in un facsimile irriconoscibile della natura. Nei migliori dei casi, il verde nelle città è armonioso, stimolante, e nel peggiore dei casi invece è dispendioso, insostenibile ed eccessivamente dipendente dal costante intervento umano. Io sono Enrico Fabri e state ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Dog Voice che tutte le settimane parla di città, non luoghi e persone. Le case delle zone residenziali delle nostre città con i loro prati e le loro recinzioni, i loro boschi verticali portati al 18° piano dovrebbero essere il simbolo di una vita salubre. Ed effettivamente lo sono, ma il verde nelle città difficilmente ha avuto a che fare con il benessere spirituale, piuttosto con la salute di qualcuno che lo recintava o di qualcuno che oggi lo mette su un balcone portandolo appunto al 18° piano. Paul Robbins, direttore del Nelson Institute for Environmental Studies dell'Università del Wisconsin-Madison, è conosciuto come specialista nelle interazioni umane con la gestione delle risorse naturali, questa è lunga, e ha scritto un libro intitolato Lone People, che possiamo tradurre Gente del Prato. Ci racconta che i prati moderni non derivano da antiche tradizioni di giardinaggio, ma da dipinti di paesaggi idealizzati e creati dai nostri artisti italiani del Rinascimento. Le élite inglesi ne rimasero affascinate e questo portò la vita a imitare l'arte. Gli aristocratici terrieri iniziarono a emulare queste scene pittoresche proprio nel loro giardino di casa. L'erba era bella, era morbida da calpestare, ma i prati erano anche una dimostrazione di potere e di privilegio. Solo le persone ricche potevano permettersi di lasciare che i loro campi fossero improduttivi e di assumere cittadini armati di falce per mantenere l'erba bella, ma inutile e corta. Quando i coloni europei salparono verso il Nuovo Mondo, portarono con sé questa tradizione. Gli architetti paesaggisti d'America sostenevano la necessità del prato come luogo d'ordine in mezzo al caos nella città. Si diceva: quando prati sorridenti e villette di buon gusto cominciano ad abbellire un paese, sappiamo che l'ordine e la cultura sono stati stabiliti. Con la nascita dei primi sobborghi, la classe media iniziò ad adottare i prati. Ed era un'idea efficiente, l'erba era un modo economico, semplice, per abbellire grandi appezzamenti di terreno. Oggi l'erba è la coltura più irrigata al mondo. Secondo le stime della ricercatrice Cristina Milesi, negli Stati Uniti ci sono 3 volte più acri di prato che di mais irrigato. In una tipica città americana si è scoperto che i prati coprono 1/4 o più del territorio metropolitano. E questo senza contare altre aree coperte d'erba come i campi da calcio, i campi da golf. Sappiamo tutti che il prato ha una forte capacità di ridurre l'erosione del suolo, migliorare la qualità dell'aria, offrire spazi verdi per le attività ricreative, se vogliamo. Tuttavia, il ruolo dei prati dovrebbe e potrebbe cambiare, soprattutto nei luoghi colpiti dai cambiamenti climatici. In California, dove gli effetti della siccità sono stati particolarmente visibili negli ultimi anni, il governatore Jerry Brown aveva dichiarato che i californiani avrebbero dovuto ridurre di 1/4 il consumo d'acqua.
Siamo in una nuova era e l'idea che la vostra bella erbetta verde riceva acqua ogni giorno sarà una cosa del passato.
E così si arriva addirittura a pagare i cittadini per eliminare i prati e sostituirli con paesaggi alternativi. Lo xeriscaping, dal greco xeros che significa secco, e talvolta chiamato anche zeroscaping, bisogna dirlo, è in aumento e porta a giardini con poche piante e che richiedono poca o nessuna manutenzione. Il famoso giardino roccioso, insomma. Queste soluzioni più minimali, più leggere, possono non essere altrettanto fotogeniche, ma richiedono meno risorse idriche e quindi una gestione continua, pur garantendo benefici ecologici. Alla base di tutto questo c'è una domanda più ampia sul ruolo che il verde dovrebbe avere nelle città. Ci sono progetti architettonici che integrano abilmente diversi tipi di piante viventi in edifici di ogni forma e dimensione, come addirittura i grattacieli. Ma i grattacieli tendono a sollevare gli alberi dagli spazi pubblici condivisi e a collocarli dove possono essere visti da molti ma goduti da pochi. Quando si installano tonnellate di alberi sugli edifici, sono necessari cemento, armature d'acciaio supplementari per gestire il peso aggiunto, sistemi di irrigazione per innaffiare le piante e si deve tener conto della complessità del carico del vento. I boschi verticali possono diventare più simili a delle vetrine, degli ornamenti verdi che a dei veri e propri beni ecologici o attivatori sociali. Come dicevamo all'inizio, nelle città difficilmente il verde ha avuto a che fare con il benessere spirituale, ma piuttosto con la salute di qualcuno che lo recintava oppure oggi lo mette su un bancone in alto. E probabilmente ha ragione David Kopenawa Yanomami quando dice al pubblico in un'aula pienissima della Harvard University alla fine del film Last Forest: siete avari e la fabbricazione di beni di consumo danneggia le foreste. Condividere il cibo, condividere la nostra sopravvivenza è il nostro obiettivo. Usando più volte la parola condividere, Yanomami rivela il vero problema che da sempre rappresenta un certo tipo di vegetazione, un certo tipo di utilizzo della vegetazione. Non è pensata per essere condivisa. Explain City Sketch è un podcast prodotto da Ad Hoc Voice, scritto e letto da Enrico Fabbri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. Per le vostre segnalazioni o commenti, la nostra mail storie@adhocvoice.com. Le fonti sono segnalate in sinossi.